Massimo Lonigro, Enrico Galletti, da Milano Barbara Sala, collegati come sempre a quest'ora con Davide Giacalone per la nostra rassegna stampa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, partiamo oggi dalla prima pagina del Sole 24 Ore che titola così: il PNRR spinge gli appalti più 20% in 7 mesi, aggiudicate opere per oltre 28 miliardi e c'è un incremento del 70% anche per le gare, recuperano scuola, cultura e sanità.
Allora, diciamo su altri quotidiani, per la precisione sul Messaggero, si trovava ieri una nota, un intervento del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, oggi una risposta del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, proprio sul PNRR. Osservava l'onorevole Meloni che loro, quando andranno al governo, siamo in campagna elettorale, come forse qualcuno si sarà accorto, quindi naturalmente la propaganda dice vinceremo noi, anche i sondaggi per la verità, quando saremo al governo noi modificheremo il PNRR. E dice Meloni: ragazzi, calma, niente allarmi, non cominciate a dire cose strane, perché questo è previsto dalle regole stesse europee che hanno dato luogo a Next Generation, il fondo Next Generation, e quindi al programma italiano denominato PNRR. Lo modificheremo perché sono cambiate le condizioni e quindi bisogna diciamo, prenderne atto. In questo, diciamo, fa eco anche a una richiesta che viene da Confindustria. È vero, si può cambiare, dice Enrico Letta. Sì, guardate, cioè, leggetele quelle regole, perché potete cambiarlo marginalmente, non è che potete cambiare la struttura, l'impalcatura del PNR. È vero, c'ha ragione, si può cambiare solo marginalmente. Quindi in realtà Letta e Meloni, o Meloni e Letta in ordine di tempo, dicono cose abbastanza simili, con l'aria di volersi rimproverare l'un l'altro di voler distruggere chissà che cosa. Però hanno un'altra cosa in comune queste osservazioni che fanno Meloni e Letta, che sono totalmente irrilevanti. Forse qui ci si sta perdendo il succo della faccenda. Il tema non è prendere i soldi e a chi li do cosa ci faccio. I soldi li prendi se sei in regola con tutti i passaggi che sono codificati ed elencati relativamente agli adempimenti del PNR.
Si è interrotto il collegamento con Davide Giacalone, adesso cerchiamo.
E devi essere in regola, perché quei soldi ti sono prestati per una parte a condizioni di estremo favore e per altra parte ti sono regalati, quindi hai il dovere di essere in regola. Ma l'efficacia di quell'investimento, di quei soldi, è legata alle riforme. Ciò che deve fare la politica, ciò che chi si candida in Parlamento deve raccontare sono quelle riforme, dalla questione fiscale alla questione delle pensioni, alla questione del diritto fallimentare. Il governo Draghi, la maggioranza Draghi ha impostato alcune di queste cose, ma forse non si saranno accorti che l'hanno anche fatto cadere. Quindi il tema è su quello voi cosa volete fare, perché non è utile che venite in campagna elettorale a dire noi ci impegniamo a prendere i soldi del PNR. Cavolo di impegno è? Che grazie, io volevo vedere pure qualcuno che si presentava in campagna elettorale e diceva noi rinunciamo. Quei soldi stanno già producendo degli effetti, hanno aumentato enormemente gli investimenti e i cantieri aperti e le gare che devono essere fatte per l'assegnazione. Quelle cose positive sono già in atto e non a caso l'Italia è il paese che cresce di più. Cresciamo molto di più di quanto non cresca la Germania o la Francia. Ma questo è dato da un lavoro che è stato fatto prima. Oggi chi si candida deve prendere degli impegni sulle riforme, cioè sul proprio mestiere di legislatore, non su quello di elemosiniere che prende i soldi. Grazie, quello sono bravi tutti.
Ultima pagina, Davide, torniamo a occuparci di energia, ne stiamo parlando spesso nell'ultimo periodo, la prima del Corriere della Sera titola gas, nuovo balzo, gli imprenditori così non reggiamo, nuovo record negativo per il gas, il prezzo ha raggiunto i 262 euro al megawattora, allarme come detto degli imprenditori, un allarme che troviamo anche sulla prima del Sole 24 Ore, lo shock bollette è sottovalutato, per le imprese un rischio enorme, queste le parole del presidente di Mittal, e poi nelle pagine interne di Repubblica, pubblica. La rabbia degli industriali, dei partiti, solo slogan, energia e lavoro ignorati.
Ecco, allora, intanto per cominciare ricordiamoci che le questioni che riguardano l'industria non sono solo quelle della bolletta energetica, che non va sottovalutata, ma non va nemmeno sopravvalutata, come se non ci fosse quello non ci sarebbe il problema. Perché, fra l'altro, vorrei ricordare che fino a qualche mese addietro noi non avevamo il drammatico problema della crescita delle materie prime energetiche che si è verificato dopo, ma non mi sembrava che ci fosse una atmosfera produttiva straordinaria. Mi sembrava di avere visto che negli ultimi 25-30 anni crescevamo assai meno della media europea, quindi il problema non è solo quello della bolletta energetica, e tant'è vero che gli stessi industriali dicono, c'è per esempio il tema del lavoro, mancano lavoratori. O, diciamo, o ci mettiamo a lavorare molto di più in Italia perché lavoriamo in troppo pochi per troppo poco tempo e andiamo troppo presto e troppo numerosi in pensione. Fastidioso? È irrilevante che sia fastidioso. I numeri sono questi. Questa è la realtà. Quindi manca il lavoro. C'è il tema degli immigrati, dell'immigrazione. Noi non è garantito che senza immigrazione, lo dice il ministro della Lega, il ministro del turismo della Lega, Caravaglia, che ha chiesto, ormai per la stagione estiva, diciamo, di quest'anno è andata, ma dell'estate torna. Cioè, c'è una cosa che posso avvertire con assoluta sicurezza: a settembre le scuole riaprono e poi dopo torna anche l'estate nel 2023, quindi ci ritroveremo esattamente in queste condizioni, come del resto ci sono i raccolti dei campi, mica c'è solo l'estate. Quindi quello è il tema da affrontarsi. Sulla bolletta energetica sarà il caso di ricordare, assieme al problema che c'è ovviamente, che l'Italia è il paese che ha speso di più per, diciamo, assistere i propri cittadini. 33 miliardi in un anno sono stati spesi per alleviare il... Che non è che tu puoi diminuire il prezzo del gas, puoi solamente spostare il carico. Dove lo metti? Lo metti da un'altra parte, ma sono 33 miliardi che se ne sono andati. Detto ciò, la campagna elettorale serve non a lamentare, oh, mi fa male qua, mi fa male là. Grazie. Il tema è: cosa pensi di fare? No, perché a parte, diciamo, il gruppo di centro, o come è chiamato, come vi pare, Azione Italia Viva, che ha da questo punto di vista, diciamo così, un approccio credibile sulla questione energetica, ma se è la semplice ragione che hanno copiato pari pari quello che ha fatto il governo Draghi, ma proprio pari pari, senza altro. Per il resto, quello che sento dire è abbastanza vaneggiante. Io vorrei sapere da chi si candida. A Piombino si fa si mette il rigassificatore? Sì o no? No forse, ma che io pensavo forse. No, sì o no? Nel programma Draghi c'è.
Davide, si è bloccato?
Ce lo mettiamo o non ce lo mettiamo questo rigassificatore a Piombino? Primo. Secondo, è inutile dire che dobbiamo fare molte più energie rinnovabili. Questa, diciamo così, è una banalità che ci può essere risparmiata. Il tema è come ci regoliamo con le agevolazioni, con le autorizzazioni, come ci comportiamo nei confronti degli enti locali che dicono no, qui il parco eolico non ce lo potete mettere. Rimane questo diritto o no? Secondo me va tolto, perché l'interesse nazionale prevale. Però vorrei sapere da chi si candida cosa ne pensa. Dire rimandiamo la decarbonizzazione, che vuol dire? Apriamo le centrali a carbone e le miniere di carbone, questo che intende? Beh, comunque in ogni caso è una tesi legittima, bisogna che in parte è già stato anche fatto, quindi però ditelo, perché se uno dice io rimando i problemi e penso a un avvenire verde che sia però al tempo stesso florido e di grande crescita senza aggravare la bolletta delle famiglie, ha detto una cosa che non merita il tempo che ho perso a raccontarla, perché è una cretinata.
Davide, c'è la viabilità e poi torniamo in rassegna stampa.
Buon viaggio.
Buon viaggio anche da parte nostra. Autostrade per l'Italia tornerà ad aggiornarci in coda al giornale orario delle 8. Riprendiamo la rassegna stampa con Davide Giacalone dalla prima della Repubblica. C'è un caso che parte dalla capitale ma scuote il mondo della politica. Il caso Ruberti scuote il PD, il video shock. Roma, il capo gabinetto del sindaco minaccia il fratello di un candidato. Due punti, aperte le virgolette. Dici me te compro, ti ammazzo.
Allora, la questione non è quella semplicemente che abbia scapocciato o sbroccato il capo di gabinetto, l'ex a questo punto capo di gabinetto del sindaco di Roma. Quello è un aspetto. Fra l'altro, adesso voglio dire, questa storia delle riprese col telefonino, non c'è alcun dubbio, quel linguaggio è inammissibile, quando uno poi ha quelle reazioni nervose è altamente suggeribile che si faccia assistere. Però è anche vero che pensava di essere in privato, pensava di non essere ripreso e raccontato a tutti, ma non è questo il punto, mica questo. Perché leggo che in un'intervista che rilascia il dottor Ruperti dice: non c'è nulla legato a richieste improprie. Se ci fossero state, sarei stato il primo a denunciare tutto. E quello è il punto, perché l'uomo è un po' più intelligente di quelli che lo raccontano. Lui era un pubblico ufficiale in quel momento. E se c'è stata un'offerta di corruzione, me te compro. Ti compro, no? Forma minacciosa, perché magari tu non hai acceduto. Può darsi pure che ci avesse ragione il capo di gabinetto, cioè che qualcuno ha tentato di corromperlo, lui si è arrabbiato, questo ha detto me te compro, cioè trovo un'altra strada per comprarti, e abbia sbroccato. Ci può pure al di là del linguaggio ci può pure stare. Il problema qual è? È che tu sei un pubblico ufficiale, se c'è stata un'offerta illegale tu sei tenuto a presentare denuncia, non è che forse la fai. Cioè, se mi rubano la bicicletta io posso decidere privatamente se mi rivolgo ai carabinieri o alla polizia o a nessuno, perché tanto la bicicletta non la ritrovano. Ma se sono un pubblico ufficiale e qualcuno prova a corrompermi, io ho l'obbligo di presentare una denuncia, e non è stata presentata nessuna denuncia, dicono gli astanti dell'epoca. Ma noi non stavamo mica parlando di coca, ma quale corruzione, stavamo parlando di calcio. Occhio, perché poi il confine tra la bugia e l'essere mandati a quel paese, ma quale calcio? Me te compro, ma che stiate? E soprattutto c'è un particolare che sembra essere ignorato. Questa cosa è successa prima addirittura che cadesse il governo Draghi, cioè è passato del tempo, e non è uscito su una pagina Facebook di un esibizionista, ma il filmato è stato diffuso poi da Il Foglio, la quotidiano Il Foglio, una testata più che seria, che evidentemente l'ha avuto. E tutto questo insieme al mio paese si chiama faida. Questa è una faida interna al Partito Democratico. Non la si risolve dicendo che quel linguaggio in ginocchia di che ti sparo è inadeguato, perché questo è poco ma sicuro, ma soprattutto è poco.
Allora Davide, ieri mattina in rassegna stampa ci siamo occupati dei venti di Mosca che soffiano o soffierebbero sulla campagna elettorale italiana. Si torna a parlarne oggi, lo fa il Corriere della Sera in prima pagina, attraverso le parole di Adolfo Urso, che è il presidente del COPASIR. Ingerenze di Cina e Russia, rischio reale, serve unità. Questo è il suo virgolettato alla prima pagina di Repubblica. Le elezioni nel mirino, il COPASIR, Mosca vuole condizionarci.
Allora, ci sono due aspetti. Uno è l'aspetto prettamente istituzionale. Il presidente del COPASIR, cioè il Comitato Parlamentare per la Sicurezza, io fatico a immaginare il presidente del COPASIR francese, che non esiste in quanto COPASIR, ma insomma un istituto similare, che dice: mi sa che i russi ci infiltrano come Francia, per una questione, diciamo, anche di prosopopea nazionale o di dignità nazionale. E forse non è sbagliata, diciamo così, come atteggiamento e come condotta quella francese. Qua invece da noi, diciamo, chiunque voglia parlare male dell'Italia si accomodi pure. Poi c'è l'aspetto politico, ed è che Urso è un esponente di Fratelli Italia e dice, allarmato, qui c'è il rischio veramente concreto che la Russia possa penetrare la nostra campagna elettorale, in ogni caso la nostra vita civile, bisogna difenderci. Io credo che abbia perfettamente ragione. Perché è vero, perché la Russia non solo ha provato, ma ci riesce a penetrare la nostra vita nazionale. Ma seguite quello che diamine sta succedendo nel Regno Unito. È un paese che era, diciamo, ammirevole sotto molti aspetti, che si è fatto infiltrare sulla campagna Brexit, e sono nei guai seri. E quando noi lo dicevamo nel 2016, mi ricordo che dicevano: vedi, va benissimo, no? Vedi, la sterlina cresce, ma vedo che ancora gli effetti non sono arrivati. Adesso sono arrivati, i complimenti stanno messi male. Quindi ha ragione Urso, però visto che c'ha ragione, si è accorto con chi è alleato? Urso è un esponente di Fratelli d'Italia, si è accorto con chi è alleato? Perché sulla Piazza Rossa, sotto il Cremlino, con la maglietta Putin, è a sostenere che Putin è comunque migliore del Presidente della Repubblica Italiana, Pierzanti, Mattarella, Sergio Mattarella, Quella maglietta non ce l'aveva un avversario del centrodestra, ce l'aveva un esponente del centrodestra, ce l'aveva Salvini. Gli è chiaro questo a Urso. Non è che uno può sempre mandare gli allarmi degli altri, si accorga anche di quello che succede. In una nota sul un'intervista sul il giornale, Berlusconi dice, leggo tra virgolette: idea stupida credere al sovranismo. Beh, immagino che sia un'idea brillante allearsi con i sovranisti, perché sono i suoi alleati. Questa cosa delle coalizioni false vale per la faida del PD, vale per questa roba di cui stiamo appena raccontando, è roba tossica. Io che devo andare a votare, ma posso votare roba che contiene al suo interno tutto il suo contrario? L'allarme e l'allarmista non c'ha senso.
I titoli dello sport adesso, da te torniamo tra poco, Davide, con Massimo Lonigro.
Allora, la Gazzetta dello Sport apre con l'Inter, la svolta di Zhang, Skriniar resta qui, respinto l'ultimo tentativo parigino, il difensore ritirato dal mercato. E poi il Corriere dello Sport, Inter 3-sì, conferma Skriniar, blocca Acerbi, pretende i 3 punti. Poco più sotto invece gli europei di atletica, il caos della 4%, poi note di gioie, Tortu 200 metri di bronzo e poi ancora europei di nuoto, Pellacani show, un altro oro, Cosetti podio.
7:27 minuti, torniamo tra pochissimo in rassegna stampa.
Sono le 7:30, RTL 102.5, questa è Non Stop News, la rassegna stampa con Davide Giacalone, che riparte dagli esteri, dall'Ucraina. La prima pagina del manifesto, Zaporizhia Mon Amur, proprio qui andiamo, nella centrale nucleare, sulla prima del giornale, Putin apre agli ispettori della centrale nucleare, intanto Gazprom chiude ancora i rubinetti.
Putin apre un accidente, nel senso che il presidente francese Macron, che ha preso contatti, ha chiesto di poter organizzare questa ispezione e ricordiamoci tutti, e se lo ricordino quelli che dicono bisogna usare la diplomazia e non le armi, che il presidente Macron, all'epoca anche presidente di turno dell'Unione Europea, è stato rimbalzato volgarmente e ripetutamente al Cremlino, e ciò non di meno in Occidente la civiltà e la diplomazia non dismettono e si continua a provare a usarle. E la ispezione che sarà fatta, quando sarà fatta naturalmente, alla centrale nucleare è una vittoria di carattere diplomatico, perché lascia aperto un dialogo. Dall'altra parte si continuano ad ammazzare donne, bambini e civili, sono i russi, un'operazione criminale avviata da Putin. Spero che sia chiara la differenza.
Allora Davide, continuiamo a parlare di Russia. Avevamo già parlato di questo tema per McDonald's, se non sbaglio. Ora la fotonotizia del Sole 24 Ore di oggi, abbiamo già letto l'apertura, però si concentra su un altro tema. Starbucks lascia la Russia e a Mosca diventa Stars Coffee. Nuovi azionisti e nuovi loghi per i grandi marchi che appunto stanno abbandonando il paese.
La chiusura e l'abbandono è dovuto ovviamente alle sanzioni che mordono moltissimo. È inutile che anche la televisione italiana si industri a mandare, insomma la RAI, servizi in cui si dimostra che a Mosca si vive bene. Anche a Berlino e a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale chi era ricco e soprattutto chi era ladro non viveva male. Però invece le sanzioni mordono e come, e alcune catene chiudono. Ma il tema secondo me più interessante è perché, se tu hai dentro una catena statunitense che si chiama Starbucks, nel momento in cui te la chiudono perché ci sono le sanzioni, tu sei diventato il nemico perché hai avviato un'operazione criminale, perché la chiami Stars Coffee? Chiamano in russo, cioè la risposta è perché è il nostro mondo quello che i cittadini russi amano, è il nostro modo di vivere, è la nostra libertà, è financo il nostro caffè, che in quel caso, con tutto il rispetto, insomma, voglio dire, è pur sempre una cosa molto diversa dal nostro caffè italiano, è quella roba che si ama e la amano perché è nostra, la amano perché noi siamo un pezzo del mondo che è andato avanti. E quelli che pensano che i russi siano tutti assieme a dire ma sì, siamo con Putin, facciamo guerra alla civiltà, ma riprendiamoci la Crimea che deve essere nostra, non ce ne prega niente, ti tocca vivere come mugichi, noi non vogliamo mangiare come gli occidentali, vogliamo vestirci e vogliamo farci venire la barba lunga che fu proibita financo da Pietro il Grande. Noi pensare che questa sia loro, no, la Russia è quella che se gli chiudi Starbucks apre Star Coffee, perché questo è l'esempio migliore di mondo che c'è in circolazione. Poi io adoro la cucina russa, se aprono una catena di ristoranti russi in Italia la frequenterò molto, ma molto volentieri, altrimenti controllerò che siano buone le cose che mi danno da mangiare, non basta che sia russo, però sia chiaro che quell'operazione di chiusura e di ritorno al passato russo è falsa, tanto quanto è falsa la fede di Kirill.
Abbiamo ancora due minuti, Davide, il tempo di andare su una questione che accennavamo ieri in uno spazio più breve, però vogliamo approfondire con te, la troviamo oggi su vari quotidiani, anche sulla Ragione dedicate un approfondimento, il fatto che in Giappone l'Agenzia delle Entrate abbia in qualche maniera dovuto creare una campagna, stia creando una campagna rivolta ai giovani per spingerli a bere più alcol, come funziona?
Alcuni dicono birra, ma è direttamente sul sake. Sì, i giovani in Giappone bevono meno alcol dei loro genitori e nonni, mi pare a un naso un fatto positivo, salvo che per l'Agenzia delle Entrate giapponese, nel senso che le tasse sull'alcol sono molto alte e quindi dicono no ragazzi bevete, cioè, fatevi avanti, voi mica un bicchierino. Ora, questo è il paradosso del prelievo fiscale. In realtà l'alcol, come il tabacco, come il gioco, quando io vado a giocare faccio una scommessa, questo o un grattino, è gettito fiscale su base volontaria, cioè nessuno mi sta imponendo di pagare quelle imposte, quelle tasse, però io lo faccio volentieri perché voglio accedere a quel bene, la scommessa, la sigaretta anziché l'alcol. Peccato che siano cose che fanno anche male e che hanno anche un costo sanitario, però quando il fisco è affamato è veramente selvaggio, e in Giappone fanno anche le campagne dicendo andate a bere così ci versate qualche soldo.
Questa campagna in realtà poi è anche un concorso, adesso stavo leggendo proprio anche sulla Ragione, siamo all'interno, pagina 4, Sake Viva, che prende il nome proprio dal sake, ma l'iniziativa coinvolge anche il vino, la birra, il whisky e il shochu, un distillato di orzo, patate, dolci o riso. Insomma, basta che si ubriachino e che in qualche modo...
purché versiate.
Esatto, prosit, purché brindino. Esatto.
E poi ci sono sempre gli spot per lavarsi la coscienza, no?
Oppure le diciture, esatto, le scritte, bere con moderazione, oppure insomma in questo caso fate attenzione. Davide Giacalone, finisce qui la rassegna stampa, ci ritroviamo domani puntuali alle 7:05. Buon lavoro.
Grazie e buona radiovisione a tutti.
Protagonista di questa estate 2022 anche Elodie, questa è la sua Tribale. RTL 102.5 Non Stop News alle 7:50 riprendono i motori dopo una breve pausa estiva ad agosto. Stiamo parlando della MotoGP, del Moto Mondiale, che questa settimana è di scena in Austria. Collegato con noi l'inviato speciale di RTL 102.5 Max Biaggi, ben trovato, buongiorno.
Ciao, buongiorno ragazzi, ciao.
Buongiorno, buongiorno Max. Allora, che fine settimana dobbiamo aspettarci?
Allora, prima di tutto speriamo che sia asciutto, perché ieri è stata una giornata interlocutoria dove la pioggia ha fatto da padrone. Questo è un weekend che tutto può accadere, infatti stamattina sole, purtroppo le nuvole sono molto basse, dunque danno pioggia a sprazzi. Speriamo che domenica la gara possa essere una gara non vincolata dalla pioggia. Comunque ieri le prime prove hanno dimostrato una supremazia Ducati, nelle prime 9 posizioni ben 8 Ducati, solo Quartararo con la Yamaha cerca di contrastare, diciamo, lo strapotere Ducati, perché ricordiamo qui negli anni passati sempre Ducati si è imposta rispetto agli altri, prima con Dovizioso, poi con Lorenzo, Iannone eccetera. E è l'unico che riesce, diciamo, a tenere botta ai piloti Ducati è Fabio Quartararo, che ha una Yamaha molto più lenta, però il francese riesce sempre a dire la sua.
Ecco, sono mancate un po' le Aprilia, perché Spargarò forse non ha ancora recuperato bene la migliore condizione dopo l'incidente.
Diciamo ni, ha migliorato molto rispetto a quello che era 2 settimane fa la situazione fisica, Però ieri è stata una giornata un po' più, come dire, di lavoro sul setup della moto. Non hanno cercato la prestazione, sono nono rispettivamente Vinales, undicesimo Quartararo, ma io credo oggi possano fare molto meglio. Dunque l'Aprilia può contrastare la Ducati e diciamo è bello questo Made in Italy, una battaglia tutta italiana.
Ormai ci siamo abituati a queste battaglie italiane perché mai come quest'anno o anche l'anno scorso gli italiani si sono fatti vedere. Ecco, in relazione magari alla classifica provvisoria ovviamente del mondiale, gli italiani come sono messi?
Beh, Bagnaia è quinto, è il vincitore del Gran Premio di Silverstone, è il più solito italiano che può lottare per questo mondiale. Bastianini è nella top 8, dunque ottavo, e Marin è lì vicino. Siamo bene, il fattore Ducati-Austria aiuta molto i piloti, gli italiani possono combattere per le prime posizioni. Poi ovviamente la gara domenica sarà molto lunga, gestita da chi sarà più bravo a gestire le gomme fino alla fine, e sperando che la pioggia appunto non possa come dire, stravolgere questo Gran Premio, perché poi ci può essere anche il cambio moto, insomma. È un Gran Premio tutto da vedere, io spero che insomma gli italiani possano fare da padrone.
Senti Max, ma leggevo che dal 2023 arriva la gara sprint come in Formula 1?
Ma sì, ieri sembra che questa possa essere un annuncio di oggi o di domani appunto, una gara sprint tipo Formula 1 che verrà introdotta il prossimo anno. E ho già sentito un po' di malcontento perché le case motociclistiche ovviamente non sono tutte d'accordo, però se una regola viene sancita alla fine quello sarà. Io personalmente a me non dispiace, perché vedere una gara corta dove magari i piloti che hanno più difficoltà a gestire una gara ma nella sprint possono dire la loro, è bello da vedere.
E chiudiamo con il tuo Max Racing Team, come sempre Max Biaggi, allora cosa ci racconta?
Ma il nostro team, diciamo con lo Squarna, ieri abbiamo fatto un bel venerdì, dopo un po', ecco, nei primi sei ci sono tutti e due piloti, sia McPhee che Sasaki, sono competitivi in tutte le condizioni. Sabato può darsi che cambia ancora la classifica, oggi appunto non si sa ancora, l'importante è che domenica vorrei vederle lottare per il podio tutte e due, sarebbe un bel regalo.
Speriamo che sia una bella domenica di motori anche per il Max Racing Team e soprattutto per il pubblico. Max Biaggi, grazie, ci risentiremo domani per il Gran Premio d'Austria. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao.
Una ragazza, Malika Ayan, cominciamo così la terza ora di Non Stop News alle 8 e 9 minuti. Il buongiorno vi arriva come sempre da Barbara Sala, Enrico Galletti, Massimo Lonigro, ancora dislocati tra Sardegna e Cologno, lo ripetiamo per quest'ultima puntata. Ci hanno appena informato che il checkout va fatto entro le 10.
Sì, è stato un fulmine a ciel sereno, dobbiamo ancora fare la valigia. Barbara, però devo dire, sì, qui bisogna essere onesti e sportivi soprattutto. Sì. Barbara ha ragione a fare queste risatine, perché noi abbiamo passato 15 giorni a farle un po' pesare, cioè, questa nostra trasferta.
Sì, a forza di dire Barbara in diretta dall'idroscalo, esatto, che poi esatto. Vi piacerebbe, c'è anche il Luna Park all'idroscalo, vi piacerebbe
vero. Allora ci occupiamo comunque ancora un po' di vacanze, perché non sono finite, anzi per molti cominciano e in tantissimi scelgono di farle in bicicletta. Però come orientarsi se si ha le prime armi, magari la prima volta? E allora quali sono per esempio i percorsi più adatti? Lo chiediamo ad Angelo Fedi, referente per il cicloturismo di FIAB. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno RTL 102.5, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora partiamo da zero, proprio dall'idea di fare una vacanza in bicicletta. Come bisogna attrezzarsi? Quali sono i passaggi da seguire? Poi magari andiamo anche sugli itinerari.
Sì, intanto ci vuole una bicicletta, fondamentale. Però oggi anche chi magari è in vacanza e non ha portato la propria, visto che il cicloturismo sono già almeno 3 anni che in tutta Italia sta facendo dei numeri importanti per quanto riguarda appunto l'afflusso delle persone in bicicletta, e quindi stanno nascendo un po' in tutta Italia dei punti dove si può noleggiare delle buone biciclette per il cicloturismo, sia a pedalata normale, diciamo a muscolare, che a pedalata assistita. Quindi oggi anche in Italia, ma in alcune regioni come il Trentino, come il Veneto, questa cosa è già in atto da diversi anni.
Ma per ciclo, mi perdoni, per cicloturismo intendiamo, visto che parlava di queste regioni, intendiamo una gita in cui magari noi con la nostra famiglia, quindi anche magari i bambini, noleggiamo le bici e siamo in giro tutto il giorno, oppure possiamo intendere anche una vacanza che vede gli spostamenti solo in bicicletta?
Infatti la cosa questa è una distinzione fondamentale, perché c'è il turismo con la bicicletta, che è quello che possiamo fare essendo, trovandoci in vacanze, prendendo in affitto per un giorno, per dire, e quindi la bicicletta diventa un pezzettino della nostra vacanza. Eppure c'è proprio la vacanza in bicicletta, dove l'itinerario e la bicicletta diventano proprio la vacanza. A quel punto inizia da quando si esce dal portone di casa e finisce quando si ritorna, e quindi è tutta una vacanza che l'itinerario, diciamo, la strada stessa è la strada o la pista ciclabile, che possono essere l'itinerario. Ecco. Comunque,
ecco, veniamo allora a qualche consiglio proprio sugli itinerari, magari quelli più brevi nella prima delle due ipotesi. Dove si può andare? Quali sono i percorsi magari meglio attrezzati?
Sì, infatti le infrastrutture sono l'elemento fondamentale che poi invoglia e dà all'andare in bicicletta, no? Perché comunque la sensazione di pedalare in sicurezza, quindi lontano dal traffico, è un elemento fondamentale poi per andare in bicicletta, così come lo è per muoversi in città, lo è anche per muoversi in vacanza. Un sito di riferimento, FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, l'ha costruito già da diversi anni e è Bicitalia. Bicitalia.org, si trova la mappa di 20 itinerari, di 20 itinerari nazionali che fanno parte che sono stati adottati proprio come rete nazionale del cicloturismo dal Ministero delle infrastrutture,
certo, tante della mobilità sostenibile, oggi si chiama così. Le posso chiedere di citarcene magari tre, uno a nord, uno a centro e uno a sud?
Sì, itinerari, grandi itinerari ce ne sono tanti in Italia, appunto si va dalle 20 ciclo, dalle 10 ciclovie del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, con la ciclopista del Sole, con la ciclopista adriatica, con la ciclopista tirrenica, oppure itinerari ad anello, come per esempio gli itinerari che sono ricavati dalle antiche ferrovie, dalle ferrovie dismesse. E qui si va dal nord al sud, si va dalla Val Brembana, dalla Spoleto Assisi, Val Venosta, il Naviglio Martesana, la Modena Vignola, sono tutti itinerari che a volte
che possono essere affrontati,
possono,
diciamo,
essere
anche magari
affrontate proprio anche da chi si avvicina al turismo in bicicletta.
Molto bene, molto bene. Un'ultima battuta, giusto per capire, Angelo Fedi, qual è la situazione in Italia dal punto di vista proprio dell'approccio, no, dei comuni all'essere bike friendly? Abbiamo letto un articolo che voi avete identificato con la FIAB, 174 mete proprio, la chiamate bandiera gialla, no, dove è possibile girare, insomma, in bicicletta. A che punto siamo in Italia? Ce ne sono per esempio comuni che sono attrezzati bene, oppure c'è ancora tanto lavoro da fare?
Sì, i 174 comuni a cui ti riferivi sono i comuni che fanno parte del nostro circuito che si chiama Comuni Ciclabili. Sono comuni che hanno deciso di mettersi in gioco e di dare la possibilità a un ente extra comunale, quindi come FIAB, di misurare la ciclabilità del comune. E questo viene poi reso come dato nel numero delle biciclettine che ridono, che entrano nella bandiera gialla. Quindi da 1 a 5 ci sono è il grado di ciclabilità del comune, che prende a riferimento sia le infrastrutture per la mobilità urbana, la governance, le infrastrutture per il cicloturismo. E quindi questi iniziano anche in Italia, inizia un discorso di voglia di mettersi in rete,
certo,
per condividere.
Va da sé che l'Italia già da anni è una meta per molti turisti stranieri che hanno più di noi questa cultura della vacanza in bici. Penso agli olandesi, ai tedeschi che arrivano, li si vede girare con anche dietro alla bicicletta il carrettino con dentro tutte le loro cose, perché molto spesso poi associano questo al campeggio. Quindi è una mentalità e una concezione di vacanza completamente diversa rispetto alla nostra. Grazie ad Angelo Fedi, referente per il cicloturismo della FIAB. Buona giornata, grazie.
Grazie a voi, buongiorno.
Sentitela proprio così, la nuova di One Republic, per gli amici che ci seguono in radiovisione, anche questa fa parte della colonna sonora di Maverick, film con protagonista Tom Cruise, il sequel di fatto di Top Gun. Sono le 8:28, siete su RTL 102.5 e questa è Non Stop News.
Allora, tra i tanti aumenti di prezzo con cui dobbiamo fare i conti in questo periodo ci sono anche gli affitti. Ve lo raccontavamo anche ieri, in media si stima che in Italia sia necessario mettere in conto di spendere circa 439 euro al mese, di media, perché poi in alcune città si arriva fino a 600 euro e oltre i 600 euro per una stanza stiamo parlando. Facciamo il punto insieme a Gianbattista Baccarini, presidente della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buongiorno, grazie per essere tornato ai nostri microfoni.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, chi ci guarda da casa.
Buongiorno Baccarini. Allora, se il picco è di 600 euro a Milano per una stanza, viene da chiedersi quale sia effettivamente la media, perché questi appunto sono prezzi per studenti per lo più, o per lavoratori che magari si sono trasferiti. Com'è la situazione?
Ma sì, la situazione è quella da voi fotografata. Abbiamo, a parte Milano, che da sempre, diciamo così, è una città europea, internazionale, quindi ha dei valori che vanno un po' al di là di quello che accade nel mercato nazionale, però la media si aggira dai 400 ai 430 euro per l'affitto di una stanza. Parliamo di una camera, non di un letto singolo in una camera doppia, dove invece di media c'è stato addirittura un calo di un 9%, diciamo, dei valori, che teniamo conto che, se per dire una stanza da affittare costa sui 450 euro, 460 euro a Roma, è circa la metà per un letto singolo in una stanza doppia. Quindi diciamo che certamente la situazione crea disagio sicuramente per coloro che vogliono accedere anche al diritto allo studio, perché sono canoni importanti. Credo sia dovuto in particolar modo al fatto che ci sia una scarsità dell'offerta rispetto alla domanda, quindi una legge di mercato, ovviamente più la domanda è alta rispetto all'offerta, più i canoni tendono ad alzarsi.
Ma c'è scarsità nel senso che sono spariti questi appartamenti con le camere da affittare, o sono aumentati gli studenti o i lavoratori fuori sede che necessitano di una soluzione, di una locazione?
Beh, un insieme di cose. Sicuramente quello che registriamo noi come Centro Studi Nazionale FIAIP è che sempre meno proprietari tendono, diciamo, ad affittare l'immobile per periodi medio-lunghi, tendono più ad andare verso le locazioni brevi, qualcuno le chiama locazioni turistiche, soprattutto nelle grandi città, e questo secondo noi deve far ragionare il legislatore, sia quello locale, parlo dell'amministrazione comunale, che nazionale, cioè anziché adottare una politica che vada ad ostacolare le locazioni brevi, appunto per spingere il proprietario ad affittare per periodi lunghi, sarebbe più saggio secondo noi, oltre che, come dire, politicamente opportuno, valutare i motivi, le ragioni per le quali il proprietario tende ad affittare per periodi brevi, che secondo noi sono tre. Cioè avere una fiscalità più definita, per esempio si potrebbe consentire al proprietario di dedurre l'IMU appunto quando affitta per studenti, quando affitta per coloro appunto che non si possono permettere la casa, rendere il contratto di locazione un titolo esecutivo per facilitare il reintegro nel possesso nel caso in cui appunto non si paghi più l'affitto, per finita locazione non venga restituito il possesso dell'immobile, e rendere la durata del contratto di locazione più libera, cioè che sia consentito di concordare tra le parti anziché avere dei paletti fissi a livello legislativo.
Non c'è dubbio. Proviamo a metterci nei panni di uno studente che magari abbia una famiglia con un po' di disponibilità economica, piuttosto che di un giovane lavoratore che si trasferisce. In questo momento storico, converrebbe di più magari provare a fare un mutuo o piuttosto andare in affitto?
Allora, noi riteniamo che sia sempre più opportuno comprarsela la casa. Chiaramente dipende dalle esigenze del soggetto, dell'individuo, perché è ovvio che se io vado a studiare a Milano e sono di Bologna e so che ho i 3 anni e poi dopo andrò a lavorare probabilmente all'estero o torno a Bologna, è chiaro che l'acquisto di per sé potrebbe essere una scelta diciamo meno opportuna, ecco. Invece se c'è anche un intendimento di dire poi quello appartamento ci andrò a vivere perché vorrò, probabilmente troverò lavoro a Milano oppure lo affitterò ad altri, rimane un investimento molto importante, perché anche se i tassi dei mutui tendono lievemente ad alzarsi, però rispetto diciamo a diversi anni fa, una decina d'anni fa, sono ancora molto contenuti, quindi riteniamo che è sempre un grande investimento l'acquisto.
Ecco, diamo anche qualche suggerimento a tutte quelle famiglie, studenti, lavoratori che siano alla ricerca di una casa da prendere in affitto. Dal punto di vista dell'agenzia, quante sono le mensilità da corrispondere all'agenzia, se ci sono degli altri costi?
Ok, beh, allora diciamo che ha detto bene, sarebbe soprattutto in questo momento di grande come dire anche confusione, se vogliamo, perché ci sono proprio i periodi in cui tutti gli studenti si vanno ad approcciare, no, per valutare di prendere in affitto un appartamento fuori sede. Certamente è molto importante rivolgersi a un agente immobiliare professionale, chiarire il servizio preventivamente quando si entra in agenzia, verificare che sia regolarmente abilitato, perché purtroppo siamo in un ambito in cui spesso regna l'illegalità e l'abusivismo, e diciamo, per quanto riguarda il tema provvigionale, va sempre concordato con l'agente immobiliare, e quindi il quale appunto a fronte diciamo di ciò che andrà a comunicare come servizio potrà diciamo servire al meglio il cliente che ovviamente desidera avere un appartamento diciamo in una zona vicina probabilmente all'università e che appunto possa soddisfare appieno le esigenze sue.
Ecco Baccherini, io adesso le faccio una domanda e le dirò delle cose, ma lei li dimentichi subito, e dico anche a chi le sente di dimenticarle immediatamente. C'è un mondo, non nascondiamoci dietro un dito, di nero dietro all'affitto per brevi periodi, soprattutto per studenti che magari, o lavoratori, hanno bisogno di una casa per 6 mesi e non necessariamente il padrone di casa è disposto, penso ad esempio agli appartamenti in condivisione, 2, 3, 4 persone dentro, e non sempre il padrone di casa è disposto a fare un contratto. Ecco, in quel caso quali possono essere i problemi poi che si verificano?
Beh, io credo sempre che quando si parla di nero e comunque in generale di illegalità e di abusivismo sia molto importante cercare di comprendere le ragioni, le motivazioni, no, che si celano dietro a questa prassi, che purtroppo è vero, c'è, esiste ancora, inutile nasconderlo, ma devo dire è sempre meno, proprio perché ci sono giustamente sempre più controlli e ci sono sempre, parlo lato agenziale, no, c'è l'antiriciclaggio, c'è la privacy e i colleghi in generale non desiderano, anche quando a volte diciamo accadono situazioni in cui si propongono queste situazioni, ecco, è molto importante che si ascolti, ecco, ciò che l'agente immobiliare propone, che è sempre nella linea della legalità, per evitare appunto problematiche trasversali sia per l'inquilino sia per il proprietario e poi indirettamente per il professionista.
Insomma, i controlli ci sono, bisogna prestare particolare attenzione alle condizioni, soprattutto non prestarsi, ovviamente.
Sì, certamente quando c'è un agente immobiliare professionale accade, non voglio dire che non esiste il fenomeno, ma accade molto molto più raramente.
Certo, perché è una garanzia proprio appunto di professionalità. Grazie a Gianbattista Baccherini, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Partirà il 15 di settembre la nuova edizione di X Factor. Francesca Michelin, dopo averlo vinto una decina d'anni fa, forse anche di più, adesso sarà la nuova presentatrice. Bonsoir, new hit per noi, nuovo singolo per la Michelin, appena ascoltato qui su RTL 102.5 alle 8:41. Fino al momento del voto, fino al 25 di settembre, daremo voce a tutte le parti politiche per schiarirci le idee e andare alle urne sapendo davvero per chi votare.
E allora l'ospite di oggi è Emanuele Dessì dell'Alleanza Italia Sovrana e Popolare. Buongiorno e benvenuto su RTL 102.5.
Buongiorno a voi.
Allora, euroscettici, populisti, Novax, qual è l'anima che prevale in questa alleanza politica?
Sono un po' caratterizzazioni standard che per certi versi possono anche essere usate, ma la nostra alleanza nasce fondamentalmente da un disagio grande di gran parte degli italiani che, come ha detto nella presentazione, devono capire bene perché andare a votare il 25 settembre. Veniamo da 2-3 anni di situazioni assolutamente incomprensibili che gli italiani non hanno capito, che hanno subito, che hanno fatto male, li hanno messo in difficoltà. E quindi oggi ci sono tante persone che non sanno assolutamente di chi fidarsi, a chi affidarsi. e questo noi siamo riusciti a mettere insieme prima tramite l'operazione politica di un gruppo parlamentare quasi completamente di ex 5 Stelle, poi attraverso la presenza in tantissime piazze italiane, in centinaia di piazze italiane che in questi anni ci sono stati appunto contro le politiche vaccinali, contro le politiche sulle armi, contro le politiche sulla guerra, per la pace. E abbiamo messo insieme questa formazione velocemente, perché siamo stati costretti dall'accelerazione della crisi a mettere insieme una formazione politica nuova che raccoglie al suo interno oltre 15 organizzazioni di partiti e movimenti e che ha completato ieri la raccolta di 60.000 firme necessarie per la presentazione in tutti i collegi della nostra proposta.
Allora, lei ha detto che gli italiani sono alle prese con dei problemi e quindi le chiedo di essere molto concreto nel descriverci innanzitutto il problema principale che lei rileva per gli italiani e qual è la vostra ricetta.
Il problema principale per gli italiani in questo momento è l'aumento incontrollato delle spese principali da affrontare ogni mese, quelle per le bollette, quelle per il costo della benzina, quelle per il costo della spesa alimentare. A fronte di questi aumenti incontrollati, talvolta inspiegabili, non c'è assolutamente nessun adeguamento nei salari, negli stipendi, nelle pensioni dei soldi percepiti dai disabili. Cioè, le persone fragili, normali, continuano a prendere i soldi che prendevano 20 anni fa, mentre tutto è praticamente replicato.
Quindi
tutto questo, il sistema per esempio di sanzioni attuato in questi ultimi mesi a carico di altri paesi del mondo che non consente di approvvigionare il gas e l'energia da paesi che fino a 20 giorni fa erano amici, mette in difficoltà le parti più fragili del paese.
Però fin qui lei sta descrivendo le difficoltà, ma facciamo un passo avanti, veniamo alle possibili soluzioni che naturalmente voi proponete.
Immediatamente il sistema sanzionatorio ed aprire a tutti i partiti, a tutti i paesi con cui abbiamo problemi in questo momento, prima fra tutti la Russia.
Ok, quindi insomma la vostra proposta è al momento di eliminare le sanzioni contro la Russia e di ricominciare ad acquistare gas da Mosca?
Esattamente sì. Esattamente
sì. Questa vostra proposta si lega anche alla posizione nei confronti dell'invasione dell'Ucraina, come la pensate in questo senso?
L'invasione dell'Ucraina è un qualche cosa che dal punto di vista umano è totalmente criticabile, dal punto di vista geopolitico è un qualche cosa che noi abbiamo fagocitato e di cui dobbiamo prenderci tutte le responsabilità.
In che senso abbiamo fagocitato?
Ma noi produciamo armi, alimentiamo la produzione delle armi, alimentiamo la produzione dei conflitti, c'è un sistema in questo momento che costringe alcune parti del mondo, prima fra tutti gli Stati Uniti e l'Europa, a continuare una politica egemonica nei confronti del resto del mondo, mentre invece il resto del mondo si sta andando da un'altra parte. Noi non riusciamo assolutamente a capire in questa fase che non si può fare a meno di avere una politica multipolare. Cioè, la guerra in Ucraina c'era da 8 anni, i disastri nel mondo c'erano da anni, noi li abbiamo alimentati perché abbiamo un sistema che si basa anche la nostra produzione interna, si basa anche sulla produzione delle armi, dobbiamo assolutamente invertire questo processo. Mentre le gambe erano sciolte, mentre il governo praticamente era dimissionario, sono stati finanziati con 7 miliardi ulteriori spese belliche che sono assolutamente ingiustificabili. Se lei considera che 7 miliardi sono il triplo di quanto noi spendiamo per l'università ogni anno.
Eh sì, il tema delle sanzioni chiaramente ha a che fare con i nostri rapporti con la Russia ed è un qualcosa che in qualche maniera ci riguarda da quando è scoppiata la guerra, però i rincari c'erano già prima, bollette, benzina e tutto quanto. Qual è allora la ricetta oltre a eliminare le sanzioni per andare incontro ai bisogni delle persone?
Guardi, l'Italia aveva delle grandissime aziende che anche dal punto di vista energetico riuscivano in qualche modo ad aiutare e a compensare questi aumenti e queste spese. Il problema è stato proprio delle scelte e della filosofia con cui sono fatte queste scelte. Cioè, noi abbiamo deciso di puntare tutto sulle privatizzazioni e quindi le grandi aziende italiane, le fra tutti, sono diventate praticamente private, non più pubbliche, e quindi il sistema finanziario alla base di questa scelta ha fatto sì che il bisogno di pensare in primis alla finanza e quindi ai guadagni e non all'aspetto sociale, all'aspetto pubblico di questi problemi ha creato questo disastro.
Allora, le voglio chiedere questo. Lei faceva parte del Movimento 5 Stelle, quindi fa parte di quei parlamentari che hanno abbandonato, hanno deciso di abbandonare il Movimento 5 Stelle. Movimento che nel 2018, le scorse elezioni, ha preso il 33% dei voti degli italiani, delle persone che sono andate a votare. Allora, analizzando tutti questi anni, la storia del Movimento rispetto alle premesse e alle promesse iniziali, che cosa è andato storto nel percorso del Movimento e di chi è la colpa?
Degli uomini e delle donne, come sempre. Anche le migliori idee corrono sulle gambe delle persone.
Ok, chiaro. Mi sembra però una risposta chiarissima. Onestamente, le chiedo proprio nello specifico che cosa è andato storto nel percorso e nella storia del Movimento 5 Stelle.
Il Movimento 5 Stelle, che io ho conosciuto, a cui ho partecipato, nasce fondamentalmente intorno al 2003-2004, quando Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio cominciarono a girare per l'Italia, a realizzare i movimenti antisistema e a creare, attraverso l'intelligenza di Gianroberto e la popolarità di Beppe Grillo, un movimento popolare che proprio intercettasse quella difficoltà delle persone di riconoscersi nei partiti tradizionali. Uno dei primi slogan era appunto PDL e PD e PD-L, che erano i due grandi blocchi dell'epoca contro cui si opponeva questa energia popolare che analizzava i temi che erano stati abbandonati, che sono quelli che poi stanno ritornando in questi tempi, cioè il fatto di conciliare la dignità del lavoro con la possibilità di vivere all'interno di una comunità solidale, l'ambiente, i trasporti, la digitalizzazione. E tutto questo è stato fatto sfruttando un sistema di rete che all'epoca Gianroberto, diciamo così, idealizzava e riusciva in qualche modo anche a organizzare bene. Dopodiché questo grande progetto dal punto di vista filosofico e politico, secondo me ancora oggi attualissimo ed eccezionale, è stato affidato a una serie di persone che purtroppo hanno in qualche modo tradito le aspettative, e invece di cercare di trasformare quel sistema che noi criticavamo sono stati assorbiti in qualche modo.
Di chi è la colpa principale, secondo lei, tra le varie guide che ha avuto il Movimento 5 Stelle?
Le persone che fondamentalmente lo hanno guidato, Di Maio, Crimi e Conte.
Senta, qual è il vostro obiettivo? Immagino quello di arrivare al 3%, ma quanto è realizzabile?
Ma guardi, io parlavo ieri con alcuni esperti di statistica demoscopica eccetera, e i sondaggi che si stanno facendo in questi momenti sono tutti sondaggi standard, che in genere prevedono 5.000 chiamate agli utenti. Oggi, proprio per il fastidio, per il disagio di cui parlavamo prima, la stragrande maggioranza delle persone attacca direttamente il telefono alla richiesta di una risposta. Quindi sui 5.000 tentativi che vengono fatti, 4.000 vengono abortiti immediatamente. I restanti 1.000, circa 400-450, dicono di non sapere ancora chi votare, i restanti 500-550 danno una indicazione di voto. Questo significa che su 5.000 persone solo il 10% in questo momento sa cosa, più o meno, cosa fare, in che area politica porsi. Ora, io non so se veramente ci sarà il 90% di astensione, non credo assolutamente, credo che alla fine gli italiani hanno un grande senso di responsabilità e capiranno che perdere un'ora ogni 5 anni per provare a cambiare il loro paese, provare a dare una direzione diversa alla nostra politica, è un tempo che si può utilizzare. Quindi credo che andranno a votare, e credo che questo riserverà una grande e brutta sorpresa, perché io vedo atteggiamenti dei partiti tradizionali, soprattutto quello che in questi 11 anni ha determinato le politiche di questo paese, cioè il PD, completamente dilaniato anche all'interno da problemi personali. Abbiamo visto la vicenda del capo di gabinetto Ruberti ieri, litigato.
No, è chiaro, ma la domanda era proprio sul consenso nei vostri confronti.
Beh, vi dicevo, essendo noi praticamente l'unica forza alternativa a tutte le altre forze tradizionali, essendo l'unica forza che ancora cerca di ribaltare il sistema, io credo che assolutamente fra quel 90% di persone che ancora non ha deciso, credo che tanti alla fine dovranno...
Arriverete al 3%?
Ma quello supereremo tranquillamente al 3%.
Okay. Supererete al 3%.
Sarete in Parlamento, insomma, questa è la sua previsione. Sull'appello al voto... sull'appello al voto, ad andare a votare in generale, penso siamo d'accordo tutti. Ci perdonerà se prendiamo con le pinze un po' il suo ragionamento sui sondaggi, perché immaginiamo sia più complesso di così.
Lei ricordava il Movimento 5 Stelle. Io nel 2013 sì. Mi candidai alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, essendo romano conosco molti esponenti politici di tanti altri partiti, tutti sfruttevano e tutti dicevano che saremmo arrivati massimo.
Ma certo, non sempre lo sappiamo, chiaramente. Andiamo all'ultima domanda, De Sica, abbiamo ancora un minuto e mezzo circa. Io preparando l'intervista, noi stiamo dando spazio a veramente tutte le voci, anche insomma come l'ha definita lei, la sua, che è antisistema. Preparando l'intervista, insomma, cercavo qualche cosa relativa al vostro programma, alle vostre posizioni. Mi dica se sbaglio, io ho letto che voi siete antisistema e va bene. Vorreste uscire dalla NATO e uscire dall'Unione Europea. Ho riassunto bene. Intanto, soprattutto, mi dice quali sarebbero i vantaggi che il nostro paese avrebbe da uscire, insomma, uscendo da queste due organizzazioni, chiamiamole così per semplificare.
Ma io non ho ancora capito, dopo tanti anni, quali sono i vantaggi.
Quindi, i soldi del PNRR secondo lei non sono utili?
Il PNRR è un prestito da strozzinaggio che pagheranno tutte le popolazioni e tutti i nostri giovani nei prossimi vent'anni, e di cui adesso i vantaggi li stanno ottenendo le solite persone che ottengono vantaggi da vent'anni a questa parte dall'Unione Europea, cioè sono sempre le elite finanziarie e industriali italiane. Al popolo non
e le stesse riforme senza quei fondi come si fanno?
Ma guardi, la sovranità popolare significa che i fondi ci sono. Cioè, non è che uno Stato funziona con i suoi soldi. Se noi i nostri li continuiamo a dare agli altri, li continuiamo a dare a delle organizzazioni che sono tanto fuori dall'Italia o addirittura aziende che nel frattempo sono uscite dall'Italia, questo non è aiutare il nostro paese, è ulteriormente impoverirlo. Perdere
quindi ha chiarito
economica e sovranità popolare continuamente.
Ha chiarito la sua posizione, dunque antisistema e favorevole all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea. Grazie a Emanuele Dessì, Alleanza Italia Sovrana e Popolare. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.